Sermoni domenicali di San Bonaventura da Bagnoregio. Quarta domenica di Avvento. Preparate la via del Signore. Giovanni Battista, come buon discepolo, fedele messaggero e vero araldo, inviato a preparare la via del vero Maestro, Re grande, giusto giudice, Gesù Cristo, volendo compiere il dovere impostogli da Dio con diligenza, secondo il testo del Vangelo, compie tre cose. Dapprima comincia con una stimolante esortazione perché ci si svegli dal peccato. Poi aggiunge una notizia informativa e orientativa perché accettiamo una regola di vita buona. In terzo luogo aggiunge un chiarimento che ci spinge ad andare incontro al Signore con umile riverenza. Premette l'ammonizione stimolante a sorgere dal sonno del peccato, col dire «preparate». Poi aggiunge l'indicazione orientativa perché abbiamo una regola di vita buona, soggiungendo «la strada». Perché come una strada materiale è come una regola che rende retto l'uomo perché non erri andando per vie traverse e giunga quindi a casa sua in città. Così la via spirituale della penitenza è come una regola che rende l'uomo sicuro da errori e deviazioni finché non giunga alla casa della città celeste. In terzo luogo, aggiunge ancora una spiegazione che muove ad andare incontro al Signore con umile ossequio del Signore. Il terzo punto rappresenta la motivazione, essendo il fine della nostra preparazione all'avvento del Signore. Dobbiamo quindi prima considerare gli attributi propri del Signore. Poi, in conformità alla sublimità di questi attributi del Signore, cercheremo di preparargli la via della casa, nella nostra mente. Ora, il Signore Gesù possiede tre attributi nobili, che sono motivo sufficiente per la nostra preparazione. Il primo è la sua profonda sapienza, che ce lo rende sapientissimo maestro. Il secondo è la sovrana potenza, che ne fa un re potentissimo. Il terzo è la giusta equità, per cui è giudice rettissimo. Per tutto ciò, egli ha certa conoscenza dei buoni e dei cattivi, esercita il suo dominio regale sui malvagi e sui vivi e sui morti il suo giudizio finale. In primo luogo, Cristo è maestro sapientissimo per la sua profonda sapienza. Per cui nel Salmo, «Grande è il Signore nostro e grande è il suo potere, smisurata la sua sapienza». Grande è il Signore perché intimo a ciascuna cosa nel suo essere. Perciò non dobbiamo pensare che Egli sia assente se noi inquiniamo il luogo suo. Grande è la sua potenza perché potentissimo nell'operare. Per cui quando pecchiamo non dobbiamo ritenere di poter sfuggire il castigo di colui di cui abbiamo oltraggiato il comando. E non ha limite la sua sapienza, che è presentissimo con la sua conoscenza, al punto che se abbiamo commesso cose vergognose, non dobbiamo credere che egli non lo sappia. Agli occhi della sua sapienza infallibile, tutto è nudo e aperto. Dice al riguardo Gregorio: se tieni gli occhi chiusi di fronte al sole, non nascondi te a lui, ma lui a te stesso. In ragione di questa profonda sapienza, si dice nel libro primo dei Re: lungi dalla vostra bocca le cose vecchie, perché il vostro Signore è il Signore che conosce tutto e i pensieri gli sono aperti. Il che significa: i pensieri degli uomini vanno sottomessi al dettame della verità eterna, non a quello della ragione filosofica, che è propria del pensiero degli antichi e non è di alcun valore. Perché solo il Signore Gesù Cristo è Dio di ogni scienza. In Lui si nascondono tutti i tesori della sapienza e della scienza di Dio. In secondo luogo, Cristo è un Re potentissimo per la sua sovrana potestà. Perciò il Salmo nell'Esodo: chi simile a te, Signore, tra i forti? Chi simile a te che sei magnifico nella tua santità, terribile, degno di lode, operatore di meraviglie? Poiché queste cose accadevano loro in figura della nostra liberazione dal potere del diavolo. In conformità alla verità mostrata, diciamo: chi è mai tra i forti simile a te, Signore, che sommergi le potestà diaboliche nel profondo abisso? Chi ti è simile nella grandissima tua santità, tu che liberi il popolo fedele dalla devastazione della morte eterna con l'effusione del tuo sangue? Tu che sei degno di lode per l'amore benevolo e caritatevole dimostrato nella passione? Tu sei terribile quando risorgi nello splendore e chiarezza della gloria, che compi meraviglie quando ascendi e porti in alto il tuo corpo terrestre alla destra di Dio Padre. In terzo luogo, Cristo è giustissimo giudice per la sua equità e giustizia. Perciò leggiamo in Sofonia: cercate il Signore, voi miti della terra, voi che eseguite i suoi ordini, cercate il giusto e il mansueto. Si dicono mansueti della terra gli umili di cuore che cercano il Signore con la sottomissione riverente e filiale. Eseguono il suo comando confessando i peccati passati e poi non commettendone più. Cercate il giusto punendo i superbi. Cercate il mansueto accogliendo i penitenti. Perciò scrive Bernardo: quale tu ti consegna a lui, tale sarà l'esperienza tua della sua venuta, perché tu sarai santo coi santi, innocente con gli innocenti. Segue l'ammonizione stimolante: preparate. Veniamo esortati a prepararci conformemente ai suoi tre eccellenti attributi. Poiché egli è maestro sapientissimo, ci prepareremo come discepoli che anelano di credere al maestro che ci insegna come sottomettere l'intelletto. In secondo luogo, poiché egli è re potentissimo, prepariamoci come servi devoti ad obbedirgli in quanto ci comanda con l'eseguire l'opera. In terzo luogo, poiché è rettissimo giudice, prepariamoci come penitenti a rispondere al giudice con l'emendarci dei difetti. Prepariamoci dunque come discepoli che bramano di credere al Maestro che insegna, sottomettendo il nostro intelletto. Si può applicare a questo il detto di Esdra. Esdra dedicò tutto il suo cuore a studiare la legge del Signore. Sull'esempio di Esdra, qualsiasi buon cristiano deve preparare il suo cuore con fede prima, nella conoscenza, con la sincerità dell'animo, nel volere, con diligente impegno nell'eseguire, per studiare la legge evangelica non già come suggerisce la ragione filosofica, ma la verità eterna. È questa legge che illumina la ragione nella conoscenza della verità, infiamma il desiderio a ricercare il bene ed eleva la volontà nello sperare i beni di difficile acquisizione. Prepariamoci poi come servi devoti a obbedire al suo comando, eseguendone le opere. Si dice questo nel Salmo: «Sono pronto, non sono inquieto, per osservare i tuoi comandamenti». Dice: «Sono pronto», il che indica la prontezza nell'obbedire. «Non sono inquieto, perché farò sacrificio libero e amorevole». Per custodire i tuoi comandamenti, eseguendoli con l'opera diligente. Allo stesso modo si dice nel primo libro dei Re: «Preparate i vostri cuori per il Signore e servite a Lui solo, non ammettendo nulla che gli sia contrario, non considerando uguali a Lui le cose che sono diverse, ma anzi esaltandolo al massimo al di sopra di ogni cosa, amandolo col cuore, ossequiandolo con l'opera, predicandolo con la bocca e, se necessario, anche soffrendo o morendo corporalmente». Infine, prepariamoci come penitenti a rispondere al giudice, emendandoci dei peccati. Si dice a questo proposito nell'Ecclesiastico: «Quelli che temono il Signore prepareranno il loro cuore e al cospetto del Signore santificheranno le loro anime». Temeranno il Signore col timore riverenziale e filiale. Prepareranno il loro cuore rimuovendo il peccato mortale. Di qui Gregorio: «Colui che prepara la casa dell'anima la ripulisca dalle sporcizie delle opere cattive e al suo cospetto, cioè di Dio, santificheranno le loro anime con amore e benevolenza». Si rileva infine nel passo sul riferito che vengono date delle direttive perché abbiamo a stabilire una regola di vita buona, la via. Con somma diligenza prepariamo quindi la via dell'abitazione interiore, modellata sull'esempio della strada materiale. Se infatti la via dell'anima non è preparata bene, il Signore non verrà mai a noi, né noi potremo andare incontro a Cristo. La strada materiale si prepara bene prima di tutto col rimuovere le immondezze, in secondo luogo con lo stendervi i mantelli, in terzo luogo col mettervi sopra dei fiori. Così la strada spirituale si prepara bene prima di tutto ripulendola con una completa confessione da ogni immondezza e sporcizia. In secondo luogo con la sottomissione della lascivia carnale attraverso una doverosa e prudente severità. In terzo luogo, con l'aggiunta dei fiori della castità, che si ottiene col mantenere puri la mente e il corpo. Prima di tutto, la via dell'anima si prepara bene eliminando ogni immondezza e sporcizia con una completa confessione. Di qui Geremia: sali sopra la specola, emetti gemiti amari, rivolgi il tuo cuore verso la via retta. Occorre predisporre una specola perché il peccatore possa vedere nella sua coscienza i peccati da confessare. Emetti gemiti amari di contrizione per deplorare i peccati commessi. Rivolgi il tuo cuore alla via retta per operare il bene. In secondo luogo, la via dell'abitazione nell'anima viene bene preparata con lo stendere per terra i mantelli, cioè con la doverosa sottomissione della lussuria carnale. Dice perciò il Deuteronomio: «Non vi volgerete né a destra né a sinistra, andrete solo per la strada che il Signore Dio vostro vi ha comandato, perché abbiate salvezza». Non si va né a destra né a sinistra sulla via dell'austerità e della penitenza. Quando la carne obbedisce allo spirito che comanda di non cedere al peccato e lo spirito accondiscende alle necessità del corpo, perché non venga meno così il rischio di morire. Il Signore Dio infatti ci ha comandato di camminare per questa strada della discrezione, nel tenere a freno la carne, perché abbiamo da vivere in essa. Il richiamo che ci viene dalla disciplina è via alla vita. Allorché la carne lasciva viene domata dal comando discreto e costretta a obbedire allo spirito. Infatti, chi frena la concupiscenza evita la colpa dalla quale viene ogni male. Perciò Gregorio nel commento ad Ezechiele, Omeria 5, dice: «Se la nostra mente è agitata da desideri carnali, non è mai in condizione di riflettere su se stessa, trascinata dai troppi pensieri, da altrettanti impedimenti e accecata». Quindi, dato che il diavolo presume molto del suo potere, della fragilità della carne e della vanità del mondo, dobbiamo spezzare le sue macchinazioni, vincere la nostra carne, disprezzare la vanità del mondo. Allora cammineremo per la via che il Signore ci ha ordinato e non ci volgeremo né a destra né a sinistra. Infine, la via dell'abitazione nell'anima si prepara con l'ornamento dei fiori della castità, con la mente pura e la custodia del corpo. Perciò nel Salmo: «Costui mi ha servito camminando per una via immacolata». Cammina sulla via immacolata della castità e serve a Cristo, fiore delle anime verginali, colui che non solo custodisce esternamente la mondezza della carne, ma anche il perfetto ordine nell'interno del cuore, con affetti buoni. Vediamo infatti nel corpo umano che i troppi umori cattivi e putridi generano una specie di scabbia e pustola infetta quasi come una lebbra e lo rendono immondo. Altrettanto fanno i troppi cattivi pensieri, producendo umori corrotti e desideri nella carne che generano la scabbia dell'incontinenza e la lebbra della lussuria, portando via la mondezza della castità e della verginità. Di qui il detto: «I pensieri perversi ci separano dal Signore». Preghiamo dunque il Signore.